Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luca Landò, direttore del quotidiano L'Unità. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno, bentrovati dovunque voi siate. Oggi è prima giornata di luglio e primo giorno del semestre europeo che la cui guida toccherà all'Italia. Però vediamo che i titoli dei giornali oggi non sono quelli più importanti, non sono dedicati a questi, probabilmente anche in virtù del discorso che Matteo Renzi terrà domani il 2 a Strasburgo in seduta plenaria, dove lì ufficialmente comincerà il semestre italiano. Oggi i giornali sono ricchi di notizie, questo a differenza della rassegna stampa di ieri, se forse la ricordate, dove c'era ampio spazio alla fantasia proprio perché non c'era un tema dominante. Oggi ci sono tre temi dominanti e vediamo che i giornali li impaginano in maniera diversa. C'è una curiosa fantasia grafica per cercare di mettere questi tre argomenti tutti nelle prime pagine, però li andiamo a leggere prendendo le prime pagine di tre giornali, vedendo un po' loro come hanno scelto di aprire in maniera diversa l'uno dall'altra. Le tre notizie sono, vediamo, la prima, quella del Corriere della Sera: ancora una strage di migranti, i 30 morti in mare, in Sicilia non c'è più posto per i corpi, nel Mediterraneo si stimano 10.000 vittime in 7 anni, Alfano basta con l'Europa assente. Lo vedremo, questa è la notizia che è arrivata ieri, forse la ricordate, in diretta durante la rassegna stampa, anzi prima, poco prima è stata data durante il GR, in cui si diceva di questo barcone carico di 560 migranti, dove all'interno poi scoperto che c'erano 30 persone accalcate nella stiva e morte per mancanza di ossigeno, morte asfissiate. E vedremo su questo poi tutte le discussioni, le polemiche e anche le proposte che sono state fatte. L'altro tema, è il secondo che vi propongo, lo troviamo invece in apertura di Repubblica, dedicato al tema della riforma della giustizia. Riforma in due mesi, tra virgolette, perché è la frase di Renzi. Così Renzi vuole cambiare la giustizia. Carriere, prescrizioni, falso in bilancio, i 12 punti del governo. Intercettazioni, decidiamo con i giornalisti cosa pubblicare. E ovviamente anche su Repubblica è presente la notizia della strage dei migranti morti senza aria, però questa viene data come taglio centrale. La Stampa dà con ampio spazio invece la terza notizia che vorrei proporvi, lo si evidenzia bene perché il titolo non è in alto ma è preceduto da un'ampia foto, una veglia in memoria dei tre ragazzi israeliani sequestrati un po' di tempo fa e uccisi. Questa è la notizia appunto arrivata ieri sera: uccisi tre ragazzi sequestrati, Israele sarà la fine di Hamas. Ammazzati poco dopo il rapimento, colpiremo i terroristi senza pietà. E vedremo sulla Stampa, ma poi anche su altri giornali, ci sono molti interventi, molte analisi, perché questo rischia ovviamente di essere un fiammifero lanciato in una polveriera. E infatti si legge sempre sulla Stampa nell'occhiello: Netanyahu dà il via alla rappresaglia, in campo migliaia di soldati, possibile l'invasione della striscia. Questa è una notizia inquietante, è la prima notizia sui giornali esteri, l'avete sentito durante la rassegna di Raimondo. E vedremo appunto anche qui come viene affrontata. Vi ricordo che i vostri SMS che dovete inviare, che inviate, così poi li leggiamo insieme, alcuni di questi verranno poi tutti pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. Allora, cominciamo ad analizzare queste tre notizie. Vi ho letto il titolo del Corriere, però è interessante leggere anche i titoli di altri giornali per come hanno affrontato il tema della strage dei migranti. Il Manifesto, col classico titolo giocato, cioè molto breve ma molto efficace: manco morti. Vivi o non, per loro non c'è posto. Ieri mancavano persino le celle frigorifere per i corpi dei 30 migranti che non ce l'hanno fatta, asfissiati nella stiva di un'imbarcazione con 600 persone a bordo. Per i sopravvissuti, 5.000 arrivi in due giorni, la via crucis dell'accoglienza, e a Bruxelles ancora studiano la situazione. L'Avvenire invece fa un titolo secondo me molto efficace: morire in ultima classe. Tra i 600 migranti, 30 morti per asfissia nella stiva della nave soccorsa al largo della Sicilia. Erano nel posto destinato a chi paga meno. E da questa notizia, cioè di un viaggio della disperazione, dove però c'è anche una divisione in classe, una divisione, diciamo, dove chi può stare sul ponte della nave e chi è costretto a stare al di sotto. Ci sono anche testimonianze dove, lo vedremo, dove si dice che le persone che stavano sotto, avvertendo che non riuscivano a respirare, che c'era una carenza di ossigeno, volevano uscire e invece sono state respinte a forza di sotto. Libero, critico col governo, governo da sbarco, dietro le parole di Renzi c'è il nulla, i dati economici peggiorano, mancano i soldi per la cassa integrazione e arrivi di clandestini e tragedie in mare si moltiplicano, mentre la UE ci dice di arrangiarci. E poi da una notizia che in realtà poi è stata smentita, ma ieri è iniziato a circolare e sulla quale però è bene essere cauti, perché proprio è il tipico caso di cattiva informazione, non quella che da Libero ma quella che è stata annunciata ieri dalle agenzie. Il SAP, cioè il sindacato degli agenti di polizia, ha detto che tra questi migranti c'era un caso di vaiolo, cioè un caso di una malattia molto pericolosa, probabilmente vaiolo, sospetto caso di vaiolo tra gli immigrati. Ecco, è bene dire, giusto per evitare che questa notizia circoli in maniera impropria, che il vaiolo è stato eradicato tempo fa, è stata distrutta l'ultima fiala contenente questo virus letale e tant'è vero che in Italia è stata anche interrotta la procedura di vaccinazione, quindi questo riferimento il vaiolo è stato assolutamente improprio. Se ci sono dei casi di malattia, questi vanno affrontati, ma è bene non veicolare. Ecco, il contagio della disinformazione può essere molto pericoloso in questi casi. Quindi il Libero riporta questo titolo tra virgolette, ma lo riporta in prima pagina in ben evidenza. Il Giornale, mare mortum, tragedia dell'immigrazione, e infatti anche qua allarme sanitario, un caso di malaria con l'incubo Ebola. Ecco, quindi appunto anche loro rilanciano questo tema dell'infezione. Allora, vediamo un po' di entrare un po' nel dettaglio di quanto accaduto. Come dicevo, la notizia è quella di 30 morti asfissiati dal gas del motore nella stiva del barcone con cui erano partiti 3 giorni fa dalla Libia. E nei primi 6 mesi dell'anno, dice il Corriere della Sera, già oltre 60.000 sbarchi. Leggiamo che sono stati imbarcati con la forza. Ci sono delle testimonianze, devo dire, agghiaccianti, riportate da Cavallaro, dal Corriere della Sera, dove dice, appunto, prende una testimonianza: eravamo troppi, ci obbligavano a salire senza spazio, quelli sotto la botola chiusa uccisi dall'ossido di carbonio. E usa un'espressione molto forte, ma secondo me molto efficace, Cavallaro, quando parla della nuova Auschwitz del Mediterraneo, una stiva ricavata a prua di un peschereccio di 20 metri riempito a forza dai trafficanti di braccia di morte con 566 migranti, molti aggrappati sulle fiancate con metà del corpo fuori. Così li ha visti dall'alto un aereo in perlustrazione lanciando un allarme alla Grecale, la nave che ha intercettato il carico sulla rotta fra la costa libica e Lampedusa. Poi la notizia, quella che abbiamo sentito, quella del sindaco di Pozzallo che lancia l'allarme, perché dice: in questo piccolo luogo in provincia di Ragusa non c'è posto manco per i morti, non c'è posto in questo pezzo di Sicilia da 6 mesi trasformato nella nuova Lampedusa. E come accadeva nell'isola considerata porta d'Europa, anche a Pozzallo, nella città della massima tolleranza, patria di Giorgio Lapira, sindaco di Firenze, l'ombra cupa della morte ferisce un'intera comunità che non sa nemmeno più come fare per custodire 30 salme, forse di più. Tante ne arrivano stasera alle 5 con la nave Grecale che trainerà una carretta trasformata in una tomba. Ma la pietas del sindaco Luigi Ammatuna deve fare i conti con i numeri. Noi all'obitorio abbiamo solo 2 celle frigorifere e sono occupate da quasi un mese dai corpi di 2 migranti morti nel Mediterraneo caduti dal gommone che si sgonfiò sbattendo contro una nave. Per i vivi una soluzione si trova, ma i morti pesano di più. Ecco, come vedete, è veramente una situazione disperata. rilevante quello anche che dicevamo ieri, e questo sarà dell'immigrazione, è uno dei temi forti che sta emergendo a livello, o perlomeno che si sta chiedendo di far emergere a livello europeo, perché non si può sia soltanto ai paesi del sud, l'Italia in particolare, la Spagna, il compito di affrontare e far fronte a questa onda di persone che cercano di arrivare in Europa. I numeri di questi arrivi sono tanti, c'è una scheda, c'è un dossier di Alessandra Arachi, il Corriere della Sera è, come ho detto, il giornale che su questo dà più spazio: oltre 61.000 persone sbarcate da inizio anno e 9 milioni e mezzo al mese per i salvataggi. È una bara gigantesca il nostro Mediterraneo, una bara senza confini e senza certezze. Non si possono contare con precisione le persone che sono annegate durante le traversate, si possono stimare 10.250. Solo negli ultimi 7 anni hanno calcolato la comunità di Sant'Egidio. Non era mai successo che arrivassero tanti migranti tutti insieme come quest'anno, 61.500 nei primi 6 mesi, un record inquietante. C'è un flusso notevole di pressione di immigrati sulle nostre coste, ma la verità è che poi quelli che vogliono rimanere in Italia sono una percentuale minima, garantisce Carlotta Sami, portavoce dell'UNHCR, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Ecco, questa precisazione viene spesso trascurata, ma invece è un elemento importante, perché forse anche per questione, così, nel dibattito politico si parla sempre di questa ondata e si dice come faremo ad affrontare, a tenere queste persone che vengono in Italia. Ecco, queste persone arrivano in Italia, ma in realtà arrivano in Europa, le sbarcano in Italia, ma con l'obiettivo di andare in altri paesi europei. E questa frase, per l'appunto, c'è un flusso notevole di pressione di immigrati sulle nostre coste, ma quelli che vogliono rimanere in Italia sono poi una percentuale minima, è un elemento da tenere molto, molto presente. Per fare un esempio e farmi capire, basta prendere i siriani. Tra quelli che quest'anno sono arrivati in Italia, soltanto il 4% ha fatto richieste di asilo politico. Scappano dalle guerre, dai regimi, dalle carestie gli immigrati che toccano terra in Italia dopo aver attraversato deserti, montagne e pianure prima di imbarcarsi su quel mare che all'improvviso può diventare il peggiore dei nemici. E su questo c'è una interessante sul tema proprio degli immigrati, ci sono alcune diciamo così, ovviamente viene affrontato il tema da un punto di vista, se vogliamo, politico, cioè quello che si può fare, ma anche da un punto di vista culturale, nel senso del come affrontare, di come capire questo nuovo problema. E da questo punto di vista trovo interessante l'intervista a Hanif Qureshi, che è uno scrittore anglo-pakistano, che ha definito sul Guardian, ha definito i migranti i nuovi zombie, perché fanno paura, ma aiutano l'Occidente a crescere. Li chiama zombie, morti viventi. È una metafora per provocare, ma purtroppo non tanto lontano dalla realtà. È difficile distinguere tra quei corpi avvinghiati l'uno all'altro sui barconi chi ancora respira e chi no. Hanif Qureshi è il cantore degli immigrati. Tutti i suoi libri e le sue sceneggiature girano attorno allo stesso tema, da My Beautiful Laundrette al Buddha delle periferie. Adesso il 62enne scrittore inglese di origine pakistana ha pubblicato sul Guardian un lungo articolo che ha fatto sensazione, paragonando gli immigrati a creature aliene mostruose, incubi delle nostre notti di occidentali benestanti. Una tragedia che si ripete puntuale di generazione in generazione, dice, mentre parte per l'Italia. Perché paragona gli immigrati odierni agli zombie? Perché così vengono percepiti dai media e da buona parte dell'opinione pubblica in Occidente. Che si tratti di immigrati illegali, gli africani sui barconi, o legali come i polacchi, i romeni, i bulgari che attraversano la Manica per venire a lavorare in Inghilterra, nell'immaginario collettivo sono diventati una cosa sola: un fuggitivo, un invasore, un nemico straniero subdolo e pericoloso, un vampiro assetato di sangue, inteso come la linfa vitale della nostra società dei consumi, visto che viene qui per portare via posti di lavoro e risorse del welfare. C'è razzismo dietro questo atteggiamento? C'è innanzitutto la debolezza economica. Quando c'è crisi, la gente ha bisogno di trovare un responsabile e l'immigrato è il colpevole perfetto. Dunque razzismo e xenofobia vengono risvegliati come un virus sotto pelle dalle ansie economiche e dal populismo. Succede qui in Gran Bretagna come in Francia e in altri paesi europei, ed è sempre accaduto. Quando ero bambino alla periferia di Londra, gli zombie e gli alieni erano gli immigrati pakistani del Bangladesh. Oggi è il disperato del Sudan. Allora, la domanda è che fare per affrontare questo, questo enorme problema? E Luigi Manconi lo ha proposto tempo fa e lo ripropone oggi dalle pagine dell'Unità. Qui ovviamente io dichiaro un mio conflitto di interessi, ma l'intervento di Manconi è importante proprio anche per il ruolo del senatore, poi sono argomenti che lui ha affrontato e sui quali ha sempre avuto un forte impegno. E la risposta è quella che lui chiama questo piano di ammissione umanitaria. Non missione ma ammissione, cioè fare in modo che questi possano essere portati, chi chiede asilo possa essere portato nei luoghi, nei posti in cui richiede asilo. Allora la sua proposta è questa: occorre ampliare il raggio di intervento a livello europeo, alzare lo sguardo e realisticamente percorrere una strada comune che veda l'Europa protagonista di una politica d'asilo efficace. In che modo? Dando ai profughi la possibilità di chiedere soccorso senza dover rischiare la vita attraversando il Mediterraneo e senza l'intermediazione dei trafficanti di esseri umani. Un programma di reinsediamento nei paesi europei che garantisca viaggi legali e sicuri per poterli raggiungere con il coinvolgimento di tutti gli stati membri, stabilendo quote di accoglienza per ciascuno Stato. Si tratta dunque di istituire centri e strutture nei paesi della sponda sud del Mediterraneo, cioè Giordania, Libano, Tunisia, Egitto, Algeria, Marocco, da cui partono o dove transitano o si addensano i movimenti migratori verso l'Europa. Il primo passo è la realizzazione di presidi internazionali in quei paesi per l'avvio della procedura di concessione di protezione, presidi da istituire sulla scorta di quelli delle organizzazioni umanitarie internazionali che accolgono i profughi lì presenti. Questa proposta vuole essere solo una traccia delineata guardando ad esperienze già esistenti, il riferimento è quello alla Germania, ma la sua articolazione può essere differente ricorrendo a strumenti giuridici e procedure di altra natura, ma è una proposta che va assolutamente, questo lo aggiungo io, perseguita, così come lo spiega, ma lo accenno soltanto, Gad Lerner nel suo bel articolo su Repubblica dal titolo Il diritto di respirare, dove anche lui dice appunto questa terra di nessuno in cui non prendiamo iniziativa, in cui stiamo a litigare sul come accoglierli, nel frattempo non si fa nulla, in questa terra di nessuno ovviamente non facciamo altro che favorire e dare uno spazio alle mani delle cosiddette organizzazioni criminali, quelli che organizzano appunto il traffico dei migranti. E a questo proposito vi leggo una notizia che è appena stata battuta ed è stata scoperta a Palermo dalla polizia un'organizzazione di trafficanti di esseri umani responsabile tra l'altro del viaggio finito il 3 ottobre dell'anno scorso con il tragico naufragio davanti a Lampedusa, forse lo ricordate, se ne è parlato molto, dove morirono 366 profughi in maggioranza eritrei. L'operazione di polizia si è chiamata Glauco e gli indagati sono stati rintracciati nelle province di Agrigento, Catania, Milano, Roma e Torino, dove sono state notificate informazioni di garanzia per associazione a delinquere, favoreggiamento dell'immigrazione, della permanenza clandestina, eccetera. E quindi ogni tanto si riesce a individuare qualcuno di queste persone, ma evidentemente è troppo poco, perché l'Europa sta facendo troppo poco. A questo proposito è interessante però che ieri invece un messaggio, un segnale, poi vedremo che cosa porterà, un segnale importante è arrivato proprio dall'Europa, perché il commissario il presidente indicato della nuova Commissione europea, Juncker, ha detto che vorrebbe un commissario per i migranti. Lo spiega bene Luigi Offeddu sul Corriere della Sera, in cui dice che Juncker sta preparando un gesto del tutto nuovo nel pianeta politico della UE. Potrebbe cioè nominare un commissario apposito con l'incarico di occuparsi soltanto dei drammi dell'immigrazione e della mobilità. La notizia è per ora solo ufficiosa e bisognerà aspettare il 16 luglio, quando lo stesso Juncker dovrebbe essere disegnato ufficialmente, per sapere se diventerà un atto concreto, ma intanto se ne sta parlando. Una delle opzioni possibili, tecnicamente e politicamente accettabili, sarebbe quella di prevedere che non ci sarà in realtà un commissario in più che si aggiungerà ai 28 già sempre prescelti in rappresentanza di ciascuno Stato europeo, 28 sono gli Stati europei, ma la nuova competenza, ammesso che nasca davvero, dovrebbe essere attribuita a un incarico e a un commissario già esistenti, per esempio quello alla giustizia o agli affari sociali. Oggi l'immigrazione per mare è affidata al commissario agli affari interni, che è un incarico ricoperto dalla svedese Cecilia Malmström, ma in quest'ultimo dopo quest'ultimo dramma è proprio lei a chiedere più poteri e più ruoli, e a questo punto si è deciso, o perlomeno Juncker starebbe pensando proprio di affidare questo incarico con maggiori poteri a uno dei commissari. In realtà, ecco, al di là dell'annuncio, che come dire mediaticamente è importante, perché vuol dire che c'è un interessamento da parte dell'Europa, non mi è molto chiaro con che modo la proposta possa, diciamo così, migliorare rispetto a quella di oggi. Già oggi appunto ci sono dei poteri affidati. Può darsi che però in questo modo Juncker abbia voluto segnalare un'attenzione, e magari verrà affidato un po' di più di potere al commissario che dovrà occuparsi di queste cose. Ce lo auguriamo. Per concludere questa la lettura di questa notizia dedicata alla immigrazione, volevo leggervi un interessante modo di raccontare la vicenda che fa Furio Colombo sul Fatto Quotidiano. Ammesso ovviamente che riesco a trovarlo, eccolo qua. Dal titolo Gli indifferenti. È una provocazione e secondo me però molto interessante. Leggiamola insieme. Ecco la notizia. Matteo Renzi ha appena comunicato che il semestre europeo guidato dall'Italia si apre a Pozzallo, in Sicilia, davanti ai feriti delle ultime 30 vittime di una fuga disperata chiamata migrazione. 30 morti per soffocamento, ma si calcola che in fondo al mare ci sia un cimitero di almeno 20.000 migranti che non sono mai arrivati. Renzi ha detto che d'ora in poi l'Europa comincia qui, sulle rive piene di cadaveri del Mediterraneo, e nessuno riuscirà a distrarre la presidenza italiana da questo dovere. Primo, basta con i morti. Secondo, noi continueremo a salvare esseri umani a tutti i costi. Terzo, noi da soli non possiamo farcela, ma sia chiaro che l'Italia non potrà né vorrà affrontare alcun altro impegno prima di aver assolto questo dovere, fermare la morte in mare. Ha detto ancora Renzi, non illudetevi di guardare altrove, ci sono guerre, repressioni, invasioni, persecuzione di religione e di etnia, paesi senza governo e governi senza paese, e tutto ricadrà su di noi. Noi Europa e prima di tutto noi Italia, a mano che le vittime innocenti fuggono in cerca di salvezza. Eppure siamo noi complici di questo disastro, noi che non abbiamo una politica estera europea. Renzi alla fine ha precisato, non è vero che vogliamo prenderli tutti, ma è vero che vogliamo salvarli tutti, eccetera, e la provocazione va avanti fino al nota bene finale che rivela tutto. Al momento di andare in stampa questo testo non è pervenuto, pertanto è frutto di pura immaginazione. Sappiamo però che d'ora in poi in Europa, sopra i 30 euro, pagheremo con banco. Evidentemente un'accusa dura al fatto che però non è solo il governo italiano, in realtà è tutta l'Europa, ripeto, che non riesce a far fronte a questo problema, e sarebbe bene cominciare a farlo. Le proposte, come abbiamo visto, ci sono, e qualche segnale di maggiore attenzione forse anche. Arriviamo all'altra notizia che abbiamo visto, è una delle tre che rimbalza sui giornali oggi, ed è la notizia dell'uccisione dei tre studenti arabi rapiti qualche giorno fa. È una notizia molto, molto grave, perché rischia di, oltre per il fatto in sé è gravissimo, ma rischia di avere conseguenze enormi in un'area dove basta poco per far precipitare il tutto. La notizia la leggiamo nei racconti forse più dettagliati sulla Stampa, che come ho detto è quella che dà in prima pagina maggior risalto. Maurizio Molinari fa una corrispondenza da Gerusalemme. Gettati fra i sassi su un sentiero sterrato di Wadi Tellem, due leggermente più in vista e il terzo quasi nascosto dietro una roccia, sono stati trovati così i corpi senza vita di Yael Ifrech, 19 anni, Naftali Frenkel e Gilad Shahar, entrambi 16 anni, rapiti la notte del 12 giugno scorso mentre facevano l'autostop sull'autostrada 60 a meno di 20 km di distanza. Ecco, i corpi dei ragazzi sono stati trovati a 18 giorni dopo la scomparsa vicino a Hebron, e ovviamente adesso c'è la caccia ai due uomini che vengono ritenuti autori del rapimento e dell'omicidio, che pare sarebbe avvenuto subito dopo il rapimento, e sarebbero uomini legati a Hamas. A questo punto, e al di là della notizia di cronaca che avete già sentito prima, però è interessante andare a leggere i commenti, in particolare l'intervento dello scrittore israeliano Abram Yoshua, sempre sulla Stampa. La pace ora è più lontana. L'uccisione brutale dei tre ragazzi rapiti è una tragedia che allontana la pace ed evidenzia la necessità di un confine chiaro, riconosciuto, fra Israele e Palestina. Oggi per chi come me aveva creduto aveva sempre avuto grande speranza nel governo di unità nazionale palestinese di Abu Mazen, oggi è un giorno triste. Credevo che questa intesa a lungo perseguita da Abu Mazen potesse costituire una svolta e avvicinare la soluzione dei due stati, ma ora questo orizzonte si allontana nel tempo. Israele ha già vissuto purtroppo in passato momenti come questi, ma questa tragedia possiede un elemento in più. I tre studenti di scuola religiosa, quando sono stati rapiti, si trovavano in un'area che in realtà non appartiene a nessuno ed evidenzia le conseguenze negative dell'assenza di una pace duratura fra Israele e Palestina. Ci sono già le dichiarazioni di Netanyahu che parla di rappresaglia, li definisce bestie, la pagheranno, e l'analista americano Daniel Pipes che dice, già prevede che ci sarà una durissima rappresaglia, dice Israele ora reagirà con forza e tutto questo indebolerà ancora di più l'autorità palestinese che ha commesso l'errore di avvicinarsi ad Hamas. Ovviamente si augura che dice il processo di pace per il momento è morto, l'auspicio lui dice e mi auguro che la diplomazia non sia morta, ma diciamo che di sicuro sono momenti di grande difficoltà e di grande rischio. È interessante da questo punto di vista l'analisi che fa sul Corriere della Sera Antonio Ferrari. Il Medio Oriente in fiamme rischia ora di diventare un inferno. La scoperta che tre ragazzi israeliani scomparsi sono stati ammazzati con ferocia, probabilmente poco dopo essere stati rapiti, provocherà, anzi sta già provocando, una tragica svolta. Trattenere Israele da una spietata rappresaglia sarà davvero difficile se non impossibile, e forse per la prima volta da decenni può accadere l'irreparabile. Da questo momento non c'è un solo paese del Medio Oriente che possa ritenersi immune dal contagio della violenza. La feroce esecuzione dei tre giovanissimi ragazzi ebrei che studiavano in un insediamento vicino a Hebron può provocare un vero collasso. Si parla poi dell'ipotesi anche di qualcuno che voleva far saltare l'accordo del governo interpalestinese fra i laici dell'ANP e i fondamentalisti di Hamas. Tuttavia, accusare Israele di aver organizzato una spietata provocazione, accusa che pare decisamente impropria, al posto di sollevare questa accusa bisognerebbe domandarsi qual è il ruolo che hanno avuto nella vicenda gruppi o gruppuscoli assai più oltranzisti di Hamas. E qui si introduce, fa intravedere l'ombra di si dice questa tragedia potrebbe essere legata alla brutale sfida dei nipotini di Al-Qaeda per il controllo dell'area. È chiaro comunque che tutto questo favorisce anche l'estrema destra israeliana che sostiene e condiziona il governo di Benjamin Netanyahu, con il rischio di disegnare un ardito schema di opposti estremismi. E questo appunto è quello che si diceva, le gravi conseguenze che rischierà di avere questa bruttissima notizia. Torniamo alla terza notizia, che era quella che invece con la quale apre Repubblica, quella della riforma della giustizia. È una notizia che è arrivata ieri, non tutti i giornali l'hanno in prima pagina con ampio spazio, anche perché il Consiglio dei Ministri è iniziato tardi, alle 17, la conferenza stampa è stata verso le 20, quindi la si è riportata, ma i giornali che hanno chiuso più tardi l'hanno data con maggiore spazio. Anche se il titolo è quello della riforma, il titolo viene messo riforma in due mesi, ma viene messo tra virgolette perché non c'è stata una riforma, ma l'annuncio di una riforma. Cioè ieri Renzi ha detto: ci prendiamo due mesi di discussione aperta, apriamo la discussione, chi vuole può scrivere al sito del governo rivoluzione.governo.it, ma discutiamo questi punti. E questi punti sono le 12, lui ha detto 12 palle che il ministro incaricato di studiare la riforma della giustizia, Andrea Orlando, ha messo sul tavolo, cercando di mandarle in buca, con chiaro riferimento evidentemente o al golf o al biliardo. Sono 12 punti per la grande riforma della giustizia, scrive Eliana Milella su Repubblica, buttandosi alle spalle 20 anni di dispute ideologiche, chiedendo ai giornali di non pubblicare più intercettazioni che riguardano persone strane alle indagini, richiamando all'ordine i magistrati e il CSM perché sono i bravi che devono fare carriera e non quelli sponsorizzati dalle correnti. Con la sfida di un processo civile che dovrà durare un anno e non 900 giorni, con magistrati che pagano per i loro errori, anche se non di tasca propria. Renzi ruba così la scena al guardasigilli Orlando sulla riforma della giustizia. Però, come vi dicevo, non è una riforma vera e propria, ma è l'annuncio di una riforma più complessiva. Lo dice bene Massimo Giannini nel suo editoriale, che è un editoriale un po' polemico, intitolato Rivoluzione virtuale. Prendete un qualunque manuale di diritto, consultate il capitolo Fonti normative, cercate la voce Linee guida, non la troverete. Dunque, dal punto di vista giuridico, al Consiglio dei Ministri non è successo nulla. La sede è ufficiale, la rivoluzione è virtuale. Il governo parla, tra virgolette, di riforma della giustizia, non, tra virgolette, approva la riforma della giustizia. Accenna un indice generico, non licenzia un provvedimento legislativo. E da queste parole si capisce che appunto si mette, diciamo, l'accento sul fatto di non avere in realtà varato ancora. D'altro canto i tempi sono molto stretti, ma Giannini è piuttosto duro, perché ricorda che il 17 febbraio Renzi aveva ricevuto l'incarico da Napolitano e aveva annunciato il suo famoso cronoprogramma da una riforma al mese: legge elettorale Senato a febbraio, mercato del lavoro a marzo, pubblica amministrazione ad aprile, fisco a maggio, giustizia e welfare a giugno. Da allora il premier non ha arretrato di un millimetro. La frase è sempre da virgolette, quindi riferibile a Renzi. La riforma della giustizia si fa entro giugno, l'ha giurato e rigiurato, il 30 maggio in conferenza stampa a Palazzo Chigi, il 31 maggio in un'intervista alla stampa, e così via. Il fatidico 30 è arrivato, come era prevedibile la riforma non c'è, ci sono appunto le linee guida, le 12 palle buttate in campo dal ministro Orlando, come le definite lo stesso Renzi, tanto per dare più credibilità al progetto. Dove rotoleranno queste palle nei prossimi due mesi di discussione nessuno lo può sapere. E qui si va avanti sempre, però in ogni caso questo va riconosciuto. In questi 12 punti ci sono alcuni punti di discussione che sono interessanti, come dicevo, riguardano, innanzitutto si fa intravedere la possibilità dell'allungamento dei tempi di prescrizione, la possibilità del ritorno del falso in bilancio, quindi una maggiore attenzione per quanto riguarda la lotta alla corruzione. Viene annunciato il processo telematico, cosa questo voglia bene dire poi nella pratica lo possiamo capire dalla parola, ma vorremmo anche sapere qualcosa di più, questo lo aggiungo io, per come si potrà fare. Cioè non basta dotare i tribunali di computer, bisogna proprio attuare una vera e propria digitalizzazione di tutte le procedure, e per chi è stato nei tribunali sa bene come sarà difficile passare, non dico dall'analogico al digitale, ma proprio dal cartaceo all'elettronico. Sarà veramente una grande sfida e immagino anche con costi enormi, quindi al di là dell'annuncio sarebbe interessante sapere proprio in questo caso come e quando e quanto costerà questo trasferimento verso il digitale, che però ovviamente è fondamentale. Si parla poi di tempi molto più brevi per quanto riguarda i processi civili, quelli di primo grado, che dovranno avere vengono parametrati, così è stato detto ieri in conferenza stampa da Renzi, ai livelli europei. In Germania per un primo grado ci vogliono 280 giorni, in Italia 900, in altri paesi tra i 340 e i 350. Ecco, se riuscissimo a portarli a un anno, avere il primo grado di un processo civile, la sentenza di primo grado di un processo civile in un anno, saremmo a livello europeo. Questo è un obiettivo effettivamente da raggiungere, un obiettivo importante. Come arrivarci, però, anche qui la cosa non è facile, e infatti quello che si è scoperto, diciamo, che è venuto fuori ieri, c'è un retroscena, diciamo, perché il ministro Orlando voleva presentare la sua riforma in tempi più stretti, invece voleva perlomeno presentare alcune parti della riforma, e Renzi invece voleva presentare la riforma in maniera più complessiva, e quindi ha chiesto più tempo, è intervenuto lui in campo, e qualcuno lo ha letto un po' come una tensione tra il premier e il ministro Orlando, nel senso che Orlando aveva pronta, come ha detto, alcune parti ma non il resto, mentre Renzi voleva comunque far vedere che il pacchetto era pronto. In realtà si è arrivati a una sorta di compromesso per cui il pacchetto non è pronto, ma è stato presentato il pacchetto della discussione, diciamo così. E si parla proprio di questo retroscena, lo dice Eliana Milella su Repubblica, parla di un retroscena. Ieri mattina il premier e il guardasigilli restano a Palazzo Chigi per oltre 2 ore, discutono e si dividono sui 12 punti. Da una parte Andrea Orlando lavorando con una strategia più prudente, attenta alle consultazioni con la magistratura, dall'ANM alle singole correnti, propenso a portare i provvedimenti man mano che sono pronti più la spicciolata, quindi come vi dicevo uno per volta anziché un disegno complessivo. Invece dall'altra Renzi che punta a una grande riforma, quindi un grande pacchetto, che rompa gli schemi e soprattutto le incrostazioni della magistratura, da qui gli interventi sul CSM e sull'azione disciplinare. Alla fine ovviamente vince la linea di Renzi che illustra alla stampa la sua riforma. Però come ho detto è un inizio di riforma. Interessante leggere su un aspetto che sul quale si sono create, si creano sempre molte polemiche anche a livello mediatico, una delle 12 palle indicate da Renzi è quella che riguarda le intercettazioni. E su Repubblica c'è l'intervista a Casson, che è un ex PM e oggi senatore del PD, il quale dice che è positivo che non venga toccata la normativa attuale sul presupposto di fare le intercettazioni, che rimangono strumento indispensabile, però bisogna stare attenti alle norme che si vogliono fare sulla pubblicazione. Qual è la sua preoccupazione? Non è facile trovare il punto di equilibrio tra la privacy delle persone, il diritto di cronaca dei giornalisti e quello dei cittadini di sapere, perché una democrazia si basa anche sull'informazione. In passato le critiche alla pubblicazione sono arrivate sovente dai politici. Ritiene che voi dobbiate godere di qualche particolare riguardo al proposito? Al contrario, penso che chi decide di far politica rinunci quasi per definizione a una fetta della propria privacy. Anche quelli che riguardano la privacy dei politici? Assolutamente sì. La Corte di Strasburgo ha condannato la Francia, la Grecia e la Finlandia per aver a loro volta condannato dei giornalisti che avevano svelato particolari riservati dei vertici politici nei loro paesi. Ebbene, io ho firmato un emendamento che prevede la scriminante per quei giornalisti che pubblicano notizie sui vertici istituzionali. Arriviamo qua, dice, per quanto riguarda sempre il diritto alla pubblicazione o la privacy violata, lui dice: nel codice attuale, dice Casson, c'è confusione. Il punto di equilibrio è difficile da trovare perché sono in conflitto quattro diritti, tutti costituzionalmente garantiti: il diritto degli investigatori a fare indagini, quello alla riservatezza della persona, quello della difesa e quello della libertà di stampa. E come vedete la discussione è aperta. Ieri Renzi aveva invitato i giornalisti, i direttori dei quotidiani a far sapere la loro opinione in merito, ma ovviamente è un tema delicato, però teniamo presente anche che c'è una certa esperienza internazionale, si può anche tranquillamente cominciare a fare un raffronto e un confronto su quello che avviene in paesi dove il ruolo dell'informazione, il rapporto tra la libera informazione e il mondo politico la divisione è molto netta e quindi si può anche vedere prendere ispirazione da questi paesi dove la discussione evidentemente è già avvenuta da tempo, comunque poi ragionare e trovare una nostra strada. Prima di finire volevo leggervi un interessante, e cambiando proprio totalmente argomento, un'interessante intervista sul Messaggero a Fabiola Giannotti. Fabiola Giannotti forse la ricordate perché è la donna che fu proclamata tra le 5 persone dell'anno con una copertina speciale dedicata da Time, perché è la scienziata, una delle due italiane che faceva, lei in realtà era una dei due italiani a capo dei quattro esperimenti del CERN di Ginevra che ha dimostrato l'esistenza del bosone di Higgs, la famosa particella la particella di Dio. È interessante perché si racconta la storia di questa persona che ha avuto evidentemente una vita avventurosa, ma tra i libri si cerca di capire qual è stata, com'era lei da giovane, e viene fuori questa scienziata oggi famosa che però da giovane appunto copiava e passava i compiti. Una volta aveva una versione di greco pronta a passare a una compagna quando la professoressa che passeggiava a fare i banchi si è fermata accanto al mio. Ho infilato la versione dentro il vocabolario con fare maldestro. Lei ha guardato il vocabolario con aria pensosa e poi ha tirato avanti. Per me è stato un momento di panico totale. Il suo silenzio è stato più eloquente di mille parole, ho imparato la lezione. A parte questa cosa personale, però invece è interessante la spiegazione che lei ci fa comunque oggi dopo di questa scoperta che è ritenuta molto, molto importante. Perché? Perché la particella di Dio? Perché è una particella molto speciale che permette alle altre particelle elementari, tra le quali gli elettroni e i quark che sono i costituenti fondamentali dell'atomo, di avere una massa. Se gli elettroni e i quark non avessero massa, massa, gli atomi non starebbero assieme e quindi la materia di cui noi tutti siamo fatti non esisterebbe. Il bosone di Higgs perciò è una particella chiave per capire la struttura dell'universo e infatti le è stata data la caccia per 50 anni. Ma questa scoperta che cosa può cambiare nella vita pratica dei comuni mortali? Questa tipica domanda del giornalista che soccombe di fronte al peso, diciamo così, al peso metaforico, anche perché questa particella così trasparente e invisibile ed elusiva. La particella di Higgs ha già cambiato la nostra vita, risponde Giannotti. Infatti, per scoprirla abbiamo dovuto costruire strumenti senza precedenti, quali l'acceleratore LHC e gli esperimenti ATLAS e CMS. Abbiamo dovuto sviluppare tecnologie di punta in numerosi campi, dai magneti superconduttori alle tecniche di vuoto, alla strumentazione di precisione. Queste tecnologie sono state trasferite alla società, ad esempio al campo medico, a vantaggio della vita di tutti i giorni. Quale sarà il prossimo traguardo del CERN, dove lavorano più di 10.000 scienziati provenienti da 60 paesi? L'LHC, il grande acceleratore di particelle, che è stato costruito per affrontare questioni aperte in fisica fondamentale. La scoperta del bosone di Higgs ci ha permesso di capire l'origine delle masse delle particelle elementari, ma esistono altri misteri che ci accompagnano da decenni, ad esempio di che cosa è fatta la materia oscura che costituisce circa il 23% dell'universo e perché l'universo è fatto in maniera predominante di materia e pochissima antimateria. Esistono poi altre forze oltre alle quattro che conosciamo, che è meglio andare a leggere perché non lo sappiamo, sono la gravitazionale, l'elettromagnetica, la forza debole e la forza forte. Ecco, le risposte a queste domande richiedono una nuova fisica, nuovi fenomeni, nuove particelle e quindi nuove conoscenze. Ma la patria di Marconi e Fermi, dei ragazzi di Via Panisperna e Segredi, Rubbi e Giacconi, quanto conta oggi a Ginevra? L'Italia è uno dei paesi fondatori del CERN, in particolare grazie alla visione di Edoardo Amaldi e di Carlo Rubbia e di Luciano Maiani, che hanno ricoperto il ruolo di direttore generale. Oggi l'Istituto di Fisica Nucleare fornisce al CERN il più grosso contingente nazionale di ricercatori, circa 1.500 giovani ricercatori che vanno a lavorare in questo importantissimo laboratorio. E poi ancora, diceva ovviamente, quali sono le priorità nel mondo della scienza e della politica italiana: maggiori investimenti nella ricerca di base e lotta al precariato per dare un futuro ai giovani. Ecco, questa intervista è interessante perché c'è questo paradosso di cui si parla ogni tanto, il paradosso dell'Italia che investe pochissimo in ricerca ma che riesce a esportare all'estero molti giovani ricercatori, quelli che vengono definiti con un brutto termine a mio parere, i famosi cervelli, la fuga dei cervelli. Ecco, c'è questa, evidentemente sono, il paradosso è che l'Italia comunque riesce a formare giovani in gamba ma poi non riesce a tenerseli. Questo è gravissimo perché porta evidentemente anche a una fuga, se vogliamo, di capitali. Formare un giovane ricercatore, questa è una mia osservazione, formare un giovane ricercatore costa intorno ai 100.000 euro per portarlo costa allo Stato per portarlo al ruolo di dottorato, e poi questi investimenti vengono regalati all'estero, perché questi giovani che vanno all'estero poi lavorano, producono, per cui non soltanto i paesi esteri che ricevono questi giovani e bravi ricercatori utilizzano giovani la cui formazione è stata pagata dall'Italia, ma soprattutto utilizzano e sfruttano i prodotti, le idee, i frutti della creatività di questi giovani. Se li tengono loro, non li tiene certo l'Italia. Ecco, quando si parla di tornare a occuparsi di occupazione e crescita, visto che siamo entrati da tempo in quella che viene definita l'era della conoscenza, sarebbe importante che gli agenti, gli attori principali di questa conoscenza, cioè i ricercatori, i giovani ricercatori, venissero non solo formati in Italia ma possibilmente anche tenuti e trattenuti. E questa mi sembra una cosa importante, dove però la politica sembra mancare, sembra proprio non occuparsi di questo. Ultima notizia velocemente prima di chiudere è che il Consiglio dei Ministri ieri non ha soltanto annunciato le 12 pale della giustizia ma ha anche deciso dove verrà demolita la Concordia. Sarà Genova a demolire la Concordia, si legge in prima pagina sul Corriere della Sera. La nave fondata al Giglio verrà rimossa entro il 20 luglio. No all'ipotesi Chiusi Piombino. Vi ricordate, c'erano stato una, non ci si era riusciti a mettere d'accordo, in ballo c'erano appunto, una volta accaduta, l'ipotesi di trasferirla in Turchia, che era dove la demolizione costava molto meno ma il trasferimento era molto più problematico. C'erano in ballo la scelta dei due porti tra Genova e Piombino. Genova era più attrezzata ma un po' più lontana, Piombino più vicino, ma il porto non era ancora pronto. Le parti non si erano messe d'accordo, avevano chiesto l'intervento del governo. Il governo ieri ha deciso e ha scelto per Genova, e il trasferimento, come vediamo, inizierà il 20 luglio. Un trasferimento molto lento, perché il trasferimento del relitto della Concordia verrà trainata a due nodi all'ora, per cui un trasferimento ovviamente richiederà qualche giorno. Bisognerà aspettare una finestra, come dire, meteorologica favorevole, però al momento il tempo è ancora buono, quindi potrebbe essere l'occasione per iniziare a dar luogo a questo trasporto.
Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Luca Landò, direttore del quotidiano L'Unità, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Eccoci di nuovo. Allora, prima di iniziare a sentire i vostri pareri, vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3, che è www.radio3.rai.it, gli SMS che state inviando, quindi poi li inviateli e li leggeremo insieme. Pronto?
Buongiorno direttore, buongiorno. Mi chiamo Mario, chiamo da Cabras, in Sardegna, provincia di Oristano. Volevo fare un intervento in merito a questo problema che è diventato ormai insostenibile dei flussi migratori di questi poveri cristi che per vari motivi fuggono e muoiono. E credo che bisognerà intervenire in maniera molto più severa, molto più drastica, pensando di stabilire delle pene molto, ma molto severe nei confronti degli scafisti, fino ad arrivare ad accusarli di omicidio plurimo aggravato nel caso di morti. E oltretutto bisogna che l'Europa si metta nella condizione di, visto che comunque c'è l'accoglienza, c'è le motivazioni per vari perché questi poveri cristi partano, scappino dai loro posti, dai loro paesi, fare un sistema assolutamente legale, legalizzato, controllato dai posti da dove questi partono, non aspettare che arrivino qui in maniere più disagiate, più problematiche, insomma.
Lei ha toccato il punto giusto. Mi sembra di notare che faticosamente, ma questo nuovo modo di affrontare il problema stia vedendo la luce, è presto per dire che verrà applicato, però diciamo che siamo passati da una fase anche, diciamo, mentale, culturale e inevitabilmente politica, in cui il problema veniva affrontato in termini di rifiuto della realtà, o perlomeno la famosa costruzione del muro. Io li prendo a cannonate, io li respingo, io... E quello della l'Europa intesa come fortezza. Costruisco un muro, cerco di diventare inaccessibile. Io sono qua dentro, voi siete là fuori, e quindi è una difesa. Si è visto che questa politica non porta da nessuna parte, perché comunque le vie d'accesso ci sono. Quando tu fuggi per salvare la vita, un buco lo trovi, soprattutto perché non esiste un castello Europa, non esiste una fortezza così grande. È chiaro che sì, volendo si trova, però a prezzo, lo vediamo, di rischiare di mettere appunto del prezzo spesso della vita, perché si rischia dei trasferimenti veramente pericolosi. Quello che sta venendo fuori è invece un altro approccio, e quello che vi dicevo prima, quello proposto ad esempio da Luigi Manconi, ma rilanciato anche da Gadalerne oggi su Repubblica, quello cioè di cui faceva riferimento anche a lei. lei, cioè dare la possibilità a chi vuole chiedere asilo politico di farlo nel paese in cui si trova, non di attraversare e rischiare la propria vita per poi fare domanda di asilo. Se uno fugge, se uno si trova in una situazione di emergenza, quella sua emergenza non è un problema suo, evidentemente è un problema che deve riguardare la comunità internazionale. L'Africa non è un altro mondo, è semplicemente a poche miglia dalla Sicilia e a poca distanza da noi. E qui il discorso poi si può ampliare sul fatto che se non siamo in grado di gestire le crisi che avvengono in Medio Oriente, riferimento alla questione libica, ma a quello che sta succedendo in Iraq, a quello che sta succedendo in Siria, è chiaro che se la situazione è quella sempre di non fare nulla e anzi favorire la nascita di esplosioni di vere e proprie guerre, è chiaro che ci saranno sempre persone che fuggono da situazioni drammatiche come quelle. Quindi da una parte è quella di cercare di evitare magari di creare condizioni devastanti, il riferimento è quello degli interventi in Iraq che non hanno certamente migliorato la situazione o pacificato la situazione, di fatto si sono create tante zone, tante terre di nessuno. Ecco, tutta la parte, in buona parte diciamo del nord dell'Africa è un'ampia zona di fuori controllo, e questo sta creando chiaramente semplicemente l'installarsi della legge del più forte che provoca situazioni di assoluta invivibilità. Ma per tornare a noi, lei parlava prima di aumentare le pene severe per gli scafisti, questo sì si può fare, ma torno a dire, quello è stiamo parlando del famoso cercare di prendere i buoi una volta che sono scappati. Bisognerebbe impedire che ci siano la necessità di ricorrere agli scafisti, cercare di fare in modo che, come dicevo prima, magari le domande di asilo siano fatte nel luogo di origine, non nel luogo di arrivo, perché spesso il luogo di arrivo è una pura teoria, non si arriva, si muore prima. Pronto?
Pronto, buongiorno. Mi chiamo Viviana e chiamo da Milano.
Buongiorno Viviana.
Io volevo intervenire sul ritrovamento dei corpi dei tre ragazzi coloni israeliani e volevo fare una riflessione intanto sul valore della vita umana. Sono molto addolorata per la morte di questi ragazzi, sono addolorata altrettanto della morte di 8 palestinesi durante questi 15 giorni di ricerca dei ragazzi, no? Purtroppo di quegli 8 palestinesi, come di tutti quelli che sono morti nel corso di questi lunghi mesi e di anni, se ne parla molto poco, no? Erano innocenti, non erano stati loro ad aver rapito quei ragazzi, no? Mentre invece quello che si sta mettendo in atto è una punizione collettiva nei confronti dei palestinesi. Però vorrei fare una riflessione anche sull'uso che si sta facendo di questa vicenda. Hamas non ha rivendicato nulla, non c'è una rivendicazione ufficiale di Hamas, eppure tutta la stampa internazionale prende per buona la versione di Netanyahu, che è quella che sia stato Hamas. Di solito Hamas rivendica quando compie qualche atto, e in questo caso non è stato. E mi sembra che invece si stia facendo questa cosa, diciamo, quello che è avvenuto sia estremamente funzionale alla politica di Netanyahu. Tutto sommato erano falliti gli accordi, i cosiddetti accordi di pace, per responsabilità di Israele, che continua a costruire nelle colonie in modo illegale in territorio palestinese. C'è un rifiuto interno, c'erano di recente delle numerose manifestazioni degli ortodossi che si rifiutano di fare il servizio militare. E fare il servizio militare, c'è tutta questa logica della guerra e della sicurezza in Israele che fa sì che intere generazioni siano mandate a fare il servizio militare e a compiere degli atti totalmente illegali nei confronti della popolazione palestinese. Joshua oggi sulla stampa, come lei leggeva poco fa, parla di una terra di nessuno e della necessità di confini, ma la terra è quella in cui è avvenuto tutto ciò, è palestinese. Chi è stato a Hebron sa che cos'è Hebron. Hebron è una città dove vige l'apartheid totale, ci sono 600 colonie all'interno della città con delle strade che loro chiamano purificate, cioè dove i palestinesi non possono passare. Questo è apartheid e questo è qualcosa di terribile, come lo è la morte di questi tre ragazzi, tre coloni che stavano in un'area appunto che tra l'altro è area C, quindi è gestita dal diciamo militarmente da Israele, e quindi sembra anche un po' strano che Israele non avesse il controllo di quella situazione, quando chiunque vada lì sa benissimo che incontra l'esercito ogni 200 metri, ci sono posti di blocco, ci sono i checkpoint all'interno stesso della città di Hebron e tutto attorno. Quindi ecco, vorrei che provassimo ad uscire dalla logica di Israele. Netanyahu aveva molto bisogno di qualcosa che riunificasse il consenso interno, e questo è avvenuto con una tragedia come è sempre la perdita di una vita umana. Ma stanotte certo. È morto un altro ragazzo di 16 anni che non aveva nessunissima colpa.
Ringrazio lei. Lei ha detto cose assolutamente, a mio parere, giuste, nel senso che andiamo per ordine. È vero che noi di questa tragedia si parla, ci si abitua alla morte quotidiana, nel senso che poi i fatti che avvengono poi non fanno più notizia. Quando c'è un fatto grosso, allora se ne riparla, altrimenti no. Ed è vero che degli 8 ragazzi palestinesi non se ne parla. Ogni tanto si parla di qualche azione, ma non si riesce, diciamo così, non c'è un clamore mediatico. In questo caso il clamore mediatico c'è stato, si è parlato di questi ragazzi che facevano autostop, erano in una, diciamo appunto, come si dice, abbiamo definito una sorta di terra di nessuno, e la questione del rapimento in genere è una tecnica per attirare l'attenzione dei media sul rapimento. Il rapimento fa più impressione dell'uccisione. Prendete questa frase terribile che vi ho detto, ma dal punto di vista strettamente mediatico, chi vuole attirare l'attenzione dei media cerca di sfruttare di più l'effetto del rapimento che non la notizia di una morte in una zona diciamo così di attraversata, abituata alle violenze, fa la notizia del momento ma non resta sui giornali. Vi ricordate invece ogni tanto vi ricordate anche il famoso rapimento del soldato Shalit. Il rapimento tiene l'attenzione più alta e si crea per cui un'attenzione mediatica più elevata. Chi è stato a organizzare questo? È stato Hamas? Sono state invece delle frange più estremiste di Hamas? Non si sa questo. Ne parla, come ho detto prima, Antonio Ferrari sul Corriere della Sera, parla proprio dell'orrore e la logica della guerra, e parla anche un po' di queste varie ipotesi, tra cui proprio anche quella di cercare artatamente, proprio volutamente, di fermare il processo di pace. Il punto è che è una zona dove, lo sappiamo, è difficile costruire la pace, ma non per questo bisogna insistere e cercare di, come dice giustamente lei, di distinguere, e anche cercando di dare un po' capire le ragioni delle varie parti, non di prendere una ragione sola. A questo proposito vorrei ricordare una notizia che è passata ieri sotto silenzio, ma che rimbalza oggi, che l'annuncio di Netanyahu di voler costruire un nuovo muro un nuovo muro diciamo in terra di Palestina, dal Giordano al Golan. Ecco, ovviamente questo è ancora non è diciamo così la strada per cercare una possibile costruzione di pace, ma è proprio esattamente il contrario, cioè l'idea di creare anche qui un muro di apartheid, come lo chiama il manifesto, dalla Valle del Giordano al Golan occupato. È chiaro che qui non si creano le basi di una possibile pace, si creano le basi di una possibile non guerra, ma dalla non guerra alla guerra al passo, come sempre, brevissimo. Pronto?
Pronto?
Sì, pronto.
Buongiorno, mi chiamo Michelacci Giacomo, le parole a Trieste.
Buongiorno.
Buongiorno, senta, questa mattina su Rai News ho visto passare una notizia scritta che dice che è in arrivo il carico dei veleni siriani.
Sì.
E la cosa così detta, così in modo stringato, è piuttosto inquietante, diciamo, no? E allora ho pensato di chiamarla per chiederle qualche delucidazione. Che cosa si intende fare con questi rifiuti?
Pronto?
Pronto?
Ecco, adesso lo sento bene. Sì, dunque, allora è arrivata nel weekend, è arrivata la nave danese Ark Futura, che trasporta l'ultimo carico di armi siriane. E in realtà è quello che si farà di queste armi, o del contenuto di queste armi, è proprio il trasporto all'interno di dalla nave che l'ha portata a una nave militare. Cioè, praticamente saranno trasferiti 570 tonnellate di agenti chimici dal cargo danese alla nave militare statunitense Cap Ray. E questi agenti chimici sono agenti chimici piuttosto pericolosi, tra cui l'iprite. Tra l'altro vi ricordo che il scorso vertice europeo, quello di giovedì scorso, è tenuto proprio a Ypres, da cui ha preso preso il nome questo agente tossico usato durante la prima guerra mondiale, e i precursori del sarin. Il trasferimento durerà diversi giorni. Una volta conclusa l'operazione, la nave si sposterà in acque internazionali. Ecco, poi la neutralizzazione, che sarà fondamentalmente una reazione di idrolisi, verrà fatta probabilmente in mare aperto. Quindi, per quanto riguarda l'Italia, sarà soltanto un passaggio di materiale dalla nave, questo cargo danese, alla nave militare americana. E di questo tema vi ricordo che Radio Tremondo se n'è occupata diffusamente ieri, del problema delle armi chimiche e del loro trasferimento temporaneo al porto di Gioia Tauro. Pronto?
Pronto?
Sì.
Pronto?
Sì, la sento, pronto.
Sì, buongiorno, sono Claudio. Senta, io vorrei fare un intervento su questi famigerati POS, dato che sia la stampa sia la televisione non sono ancora riusciti a dare un'informazione corretta. Senta, io sono un tabaccaio, va bene?
Sì.
E naturalmente io ho molti servizi qui in tabaccheria, e tra i servizi che ho anche i famosi bolli auto, o i pagamenti delle bollette, delle utenze telefoniche e compagnia bella. Allora, lei deve sapere che per qualsiasi importo questi bollettini, o che sia un bollo per dire da 18 euro o un bollo per una Ferrari da 1000 euro, praticamente il mio guadagno è un euro praticamente. Ora cosa succede? Le banche a noi ci addebitano un costo, sia per quanto riguarda i pagamenti bancomat, sia per quanto riguarda i pagamenti carta di credito, rispettivamente dell'1% bancomat e 2% carta di credito. Ora lei converrà con me che se io faccio un pagamento con una carta di credito, un bollo da 1000 euro son 20 euro, quindi io praticamente guadagnando un euro rimetto 19 euro. Allora qui le cose come stanno? O lo Stato non è al corrente di come stanno veramente le cose, o qui c'è un accordo sottinteso, chiuso tra le banche e lo Stato, perché mi dica lei, se metto nei miei panni e lei faccia un'operazione del genere, come fa lei a fare un'operazione del genere? È matematicamente impossibile. Tutte queste cose in televisione e da voi giornalisti non sono state dette, ma poi tra l'altro la ciliegina sulla torta, io non faccio praticamente un collegamento quando io vado a effettuare il pagamento, il mio POS si collega non a un numero geografico, cioè dire lo 0571 in questo caso, come praticamente sto parlando adesso io, o lo 06 da Roma per dire, ma si tratta a 1899, quindi ancora un ulteriore aggravio per le nostre casse che non le sto a dire, più naturalmente i costi mensili che loro ci addebitano. Ecco, io con questo ho voluto portare un'informazione corretta, perché anche chi di dovere possa capire, in questo caso
certo,
mi riferisco sia al governo sia al Parlamento, che debba legiferare in maniera tale che o tolgano, cioè impongano alle banche di togliere queste spese che noi ci gravano, praticamente sono a disposizione di tutti, sì. Non è che io le voglia raccontare una novella, ecco, aspetto da lei una risposta, mi dica.
Ma quello che le pone è evidentemente quello che dicevo ieri, siamo ancora un po' in una terra di mezzo in cui stiamo cercando di passare da un mondo vecchio a un mondo nuovo, ma non abbiamo ancora gli strumenti per farlo. Finora abbiamo soltanto questa norma che, come ha definito tra l'altro ieri lo stesso sottosegretario Enrico Zanetti, è stata, diciamo così, c'è stato un approccio un po' troppo burocratico e statalista, cioè imposto dall'alto e un po' di fretta, perché in realtà poi parte un obbligo ma non è prevista nessuna sanzione per chi non usa il POS. Immagino però che se vogliamo arrivare verso un mondo nuovo, appunto verso una sponda nuova, noi dovremo andare inevitabilmente verso un mondo di sempre più di moneta elettronica, o dove è più facile pagare anche per acquisti di bassa entità, pagare col bancomat. Quindi è bene che tutti si attrezzano. Ci sono dei problemi pratici di cui lei ha fatto un lungo elenco, e ovviamente essendo strettamente collegato alla sua realtà, al suo lavoro, lei conosce bene. Io credo che sia l'unico modo sia quello di iniziare e correggere in questa fase, che io credo sarà inevitabilmente transizione, correggere le cose che non vanno. Gli elementi di criticità sono i costi di installazione e sono i costi di commissione, e quindi credo che inevitabilmente bisognerà aprire poi una discussione su questo per cercare di fare in modo che come dire, non sia soltanto un'imposizione, ma sia semplicemente la presa d'atto che ormai il mondo, come tutti i paesi, sta andando in quella direzione, per cui anche l'Italia è giusto che ci vada. Io mi ricordo quando stavo in America parecchi anni fa, ma questo stiamo parlando degli anni 80, tranquillamente si pagava col bancomat acquisti di bassa entità. È l'Italia che è rimasta un paese un po', se vogliamo, un po' fuori dal mondo, però è bene che in questo mondo ci rientri. Se ci sono degli errori per cui questo rientro è gravoso per alcuni, questo è un errore, speriamo che se ne prenda rapidamente atto e si corregga, ma cercherei di andare verso dove sono tutti ormai da tempo. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno, Vincenzo da Palermo. Volevo intervenire sul tema della politica europea e della ricerca, prendendo spunto dalla intervista che lei ha ampiamente riportato della fisica italiana al CERN. In particolare, più che altro, vorrei intervenire sul commento che lei ha fatto a tale intervista, ponendo in campo, richiamando il tema della fuga dei cervelli all'estero, tema delicato. A mio avviso, questo punto di vista, almeno in questo caso, unisce due aspetti che sono diversi, uno dei quali è certamente fondato, l'altro un po' meno. Quello fondato è il dato che certamente l'Italia è di fronte a una sfida importante nei confronti del tema della ricerca, perché c'è una situazione di precarizzazione diffusa. La fisica ne parlava nell'intervista, io che sono un docente universitario nel un contesto del tutto diverso, giuridico, posso testimoniare che c'è una vera e propria difficoltà di mantenere i giovani più valenti all'interno dei percorsi di ricerca universitario. Altro profilo invece, questo a me pare meno fondato, è il dato di individuare in questa forte attrazione di un centro di eccellenza come il CERN di un numero cospicuo di fisici italiani, mi pare che si parlasse di circa 1500, come un dato di prova della fuga dei cervelli all'estero. Il CERN è un qualche cosa che testimonia nel settore della ricerca invece la necessità di una impostazione aggregata delle grandi imprese scientifiche contemporanee come quelle che si sviluppano al CERN. Purtroppo oggi la competizione a livello mondiale sulle frontiere più avanzate della ricerca impone delle aggregazioni di paesi piccoli come il nostro, insieme ad altri che possano fare fronte agli investimenti colossali di paesi come l'America, la Cina, sì, la Russia. Allora, a me pare che ci siano 1500 italiani al CERN di Ginevra, essendo quello un centro aggregato in cui in fondo certo. anche l'Italia ha contribuito, mi pare che sia un profilo invece importante e che testimoni una direzione, almeno in quei settori scientifici, certo. che è inevitabilmente collegata all'attuale dimensione della globalizzazione certo. sul versante della ricerca. Tutto
certo.
qua.
La ringrazio molto che mi dà l'opportunità di tornare su questo tema, che per me è molto importante anche perché riguarda la vita di molti giovani che scelgono di fare un bellissimo lavoro che la ricerca e la ricerca scientifica in particolare. E quello che gli dice giustamente, dice in un mondo globalizzato i ricercatori si formano in un paese e vanno a studiare dove meglio capita, questo è verissimo e anzi è fondamentale che un giovane ricercatore vada all'estero, un giovane ricercatore si può benissimo formare in Italia, l'Italia ha un ottimo livello di formazione di ricercatori, ma poi i ricercatori per definizione hanno una formazione internazionale, devono lavorare gomito a gomito con ricercatori di altri paesi, quindi da questo punto di vista la scienza è globale. Il punto è che i ricercatori non possono andare, cioè non dovrebbero per un paese andare soltanto all'estero, dovrebbero anche, non dico tornare in Italia, ma ad esempio dovrebbero esserci ricercatori di altri paesi che vengono in Italia. Se la scienza è globale per tutti, non è che abbiamo soltanto un'esportazione di cervelli, bisogna anche sapere attrarre cervelli e persone preparate e valenti che vengano a studiare in Italia. E quello che lei dice sul CERN è vero, quello del CERN è uno dei pochi esempi di cosiddetta big science, ce n'è sempre meno di big science, cioè grosse entità di ricerca dove con grossi entità di grossi finanziamenti si fanno dei grossi progetti molto costosi. E ce ne sono pochi, ce n'erano prima, ce n'erano in Russia, ce n'erano in America, adesso ovviamente siccome sono molto costosi ce n'è molto pochi, purtroppo si investe non tanto in ricerca di base. Il CERN è l'unico che resiste ed è veramente un grosso progetto europeo che va difeso, è un fiore all'occhiello devo dire dell'Europa. Ma al di là delle big science invece poi ci sono anche le small science, ci sono le attività che i ricercatori fanno e per fare hanno bisogno di finanziamenti e di ottimi ricercatori e finanziamenti, i ricercatori appunto, i finanziamenti in Italia sono molto scarsi, i ricercatori appena formati prendono e se ne vanno all'estero. Quello che dicevo io è quello, proprio sono d'accordissimo con lei, la scienza è globale, non possiamo fermare i flussi, ma bisogna fare in modo che l'Italia diventi un paese che non forma soltanto i cervelli ma anche in grado di attirare e di rendere interessanti le condizioni per un ricercatore a venire a lavorare in Italia e non andare soltanto in America ad esempio. Volevo a questo proposito leggere i vostri sms perché ce n'è uno di Maria che interviene sul fatto della fiala di vaiolo. Io ho parlato di una fiala di vaiolo che è andata distrutta, l'SMS è d'accordo, non ho le notizie false, ma è stata distrutta l'ultima fiala di vaiolo, tra virgolette perché è la mia frase, da quando in qua il vaiolo è una malattia artificiale? Ecco, dice Maria di Treviso, no, non è così, ovviamente non è mai stata una malattia artificiale, però per studiare i virus si tengono anche in laboratorio, vengono preparati delle culture, vengono controllati, vengono proprio analizzati anche poi per preparare evidentemente le varie terapie di vaccinazione, quindi diciamo che la notizia che era circolata un po' di tempo fa era proprio quella che che si era interrotta, se vogliamo, la ricerca di una malattia che era stata debellata, in quel senso non è assolutamente una malattia artificiale. Pronto?
Buongiorno, sono Buongiorno. Giovanni, telefono da Roma. Intervengo, ho sentito solo parzialmente l'intervento della signora Viviana circa il problema in Israele, l'uccisione dei tre ragazzi. Mi creda, ho la mente affollata di concetti che vorrei esprimere, ma sarebbe troppo lungo e perderei troppo tempo per spiegare quanto sia radicata nei palestinesi e negli arabi in generale il rifiuto dell'esistenza solamente dello Stato di Israele. Per quello che riguarda invece Hebron, vorrei domandare alla signora Viviana perché io, cittadino del mondo di religione ebraica, non potrei mai vivere a Hebron e verrei rifiutato. Potrebbe essere una mia scelta un domani affrontare quella che è una situazione amministrativa, politica che derivi da accordi di pace, ma l'esercito israeliano a Hebron non sta occupando, sta difendendo 600 cittadini che decidono di vivere per motivi religiosi che io magari neanche condivido, vicino alle tombe dei patriarchi, e la cosa è fieramente osteggiata dai palestinesi. Per quello che riguarda poi Netanyahu, mi creda, non credo che serva una scusa la tragedia della morte di tre ragazzi per scatenare una guerra contro Hamas. Basterebbe solamente leggere le dichiarazioni, i proclami, le intenzioni di Hamas. Israele è uno Stato democratico, in Israele vivono tanti arabi, il 10% della popolazione araba. Lei mi trovi un altro Stato arabo oppresso i palestinesi dove un 10% di popolazione estranea, perché loro ritengono estranei chi non è della loro religione, o addirittura della loro corrente religiosa, potrebbe vivere democraticamente in pace. La signora Viviana ha quel sottile, è veramente molto brava, ripeto, ho sentito solo metà intervento, è molto sottile, molto brava nel parlare, molto educata. La colpa è sempre di Israele, si seguita a chiedere ad Israele la santità, perché Israele non dovrebbe reagire. Israele, che cosa è successo dopo che si è ritirata da Gaza dando mano libera ai palestinesi? Solo ieri mi sembra che siano caduti circa 15-16 razzi, piccoli razzi, no? Piccolissimi, artigianali. La signora Viviana, se il suo, quello che abita sopra di lei, il piano superiore, gli fa cadere l'acqua sul terrazzo, fa molto più casino di quello che fa Israele.
Grazie, più che altro è una considerazione più che una domanda, e quello a cui stiamo ovviamente assistendo è chiaramente il confronto tra due verità. Il problema, la verità, cioè in altre parole l'interpretazione della verità, uno vede la verità dal suo punto di vista, l'altro dall'altro. Questo nel nostro piccolo durante la trasmissione proviamo a ampliare questo in anni e anni di confronto in cui le due verità non si intrecciano, non si ascoltano mai. Questo ha portato a una situazione ingestibile. Ognuno dice che è colpa dell'altro, ognuno dice che è l'altro che aggredisce, e così facendo, e questo non sono io che lo dico, ma sono proprio stessi le persone che vivono in quelle terre, non è così che si può uscire da questo incubo. Se continuiamo con la contrapposizione delle due verità, l'unica soluzione è o la guerra o la costruzione del muro, o continuamente questa situazione di non soluzione. Io credo che prima o poi tutto il mondo dovrà cominciare a mettere a fuoco che in questa regione c'è bisogno di un aiuto, ma soprattutto al di là di un aiuto politico c'è anche un aiuto culturale che viene fuori. Sono proprio messaggi che lanciano gli stessi intellettuali che vengono da quelle aree, scrittori arabi e scrittori israeliani che spesso si incontrano su questi temi, e dicono che bisogna trovare il modo di non un dialogo è impossibile, ma ciascuno deve rinunciare a un pezzo della propria verità, altrimenti io non dico che sia possibile una pace, ma perché evidentemente non può nascere da un momento all'altro, ma se non il cosiddetto percorso di pace non è soltanto un atto politico, è cominciare a capire che la verità in questo caso non sta assolutamente da una parte sola, altrimenti non avremo mai la soluzione di questa terribile situazione. Pronto?
Sì, pronto, mi sente?
La sento bene.
Benissimo, grazie, buongiorno. Sono Marco da Genova. Io vorrei sapere, mi auguro di avere una risposta positiva, se e quando i soggetti inquisiti, vedi Milano, Venezia, con tutti i consiglieri regionali, specialmente qui in Liguria, tutti questi soggetti inquisiti per varie mazzette, ruberie, appropriazione debita, corruzione, eccetera, che praticamente quando saranno, e ripeto, mi auguro una risposta positiva, saranno costretti a restituire il maltolto, visto che praticamente dopo gli arresti domiciliari, che mi permetta, più delle volte sono una farsa, perché normalmente questi egregi signori lo scontano in villa, non in un appartamento a due camere, cucina e bagno, e i loro avvocati tendono sempre indubbiamente la legislazione lo permette, a far sì che i processi andranno in prescrizione. Dopo che il processo è andato in prescrizione, questi soggetti, nonostante la prescrizione, saranno costretti a restituire il maltolto o è tutto cancellato, chi ha avuto ha avuto, chi ha dato. Per finire, il signor Berlusconi che adesso fa quella magnifica pena che tutti vorrebbero fare, visto quanto ha preso, ha restituito perlomeno il dovuto, visto che è stato inquisito e condannato per denuncia per evasione fiscale. La ringrazio, l'ascolto per radio però.
Grazie a lei Mario di Genova. Allora, per quanto riguarda Berlusconi, sì, lui ha restituito quanto doveva al fisco, che erano 7,3 milioni di euro. In realtà quello che non è mai stato appurato, perché forse come sapranno gli ascoltatori è scattata la cosiddetta prescrizione breve, la ex Cirielli, in realtà il processo che doveva riguardare altri fondi neri, stiamo parlando di qualcosa intorno a oltre 300 milioni, non è mai arrivato a conclusione, quindi in realtà non si sa poi la verità giudiziaria su questa parte di evasione fiscale non è mai potuta arrivare al suo completamento, per cui le rispondo soltanto per quanto riguarda la parte del processo relativo ai diritti Mediaset, con questo tra virgolette tesoretto sotto tratto il fisco da Berlusconi. Sull'altro, sul fatto appunto se restituiscono, sì, a volte restituiscono, sul fatto lei dice ma se ne stanno in un bilocale a casa, il problema secondo me non è tanto con se devono stare in carcere o agli arresti domiciliari, il problema è che non bisognerebbe impedire avere una lotta seria alla corruzione, e non credo che sia il deterrente, il modo per soltanto una pena dura, quella che potrebbe impedire la corruzione. La corruzione è un male diffuso, è un male che un'abitudine ormai connaturata al modo di intendere il nostro paese ed è gravissimo. È stato calcolato da Banca Italia che la corruzione provoca circa un danno al paese di 60 miliardi l'anno, e l'evasione fiscale è il doppio, 120, però stiamo sulla corruzione, sulle cose mazzetti, che può essere piccola o grande corruzione, l'economia italiana si basa sulla corruzione. Ecco, questa è una cosa che va assolutamente bloccata, perché impedisce innanzitutto all'economia di funzionare nel modo più trasparente possibile, si fa un danno perché si crea un doppio mercato tra il mercato dei corrotti corruttori e quello delle persone normali, per cui chi non corrompe è al di fuori degli appalti, chi non è corrotto è al di fuori degli appalti, e quindi non è giusto, non è più un paese di pari opportunità, è un paese di dispari di opportunità, da una parte i furbi, dall'altra le persone normali che passano per fesse, quindi non è accettabile. Mi sembra da questo punto di vista che il governo abbia fatto benissimo a individuare una figura di commissario anticorruzione, la figura del magistrato Cantone, lo sta dotando di poteri speciali. Teniamo presente però che non basta dare la spada di guerre stellari a un magistrato solo, non basta dargli poteri speciali, bisogna cominciare seriamente a far capire che l'Italia vuole da questo punto di vista cambiare seriamente verso. Ecco perché io a volte quando parlo di corruzione parlo anche di lotta all'evasione, perché significa proprio cominciare a cambiare registro per quanto riguarda certi comportamenti. Noi abbiamo accettato troppo a lungo il fatto che in Italia si evadessero le tasse, addirittura siamo stati governati per ben 3 volte da un Presidente del Consiglio che poi è stato condannato proprio per evasione fiscale. Stiamo accettando troppo a lungo che ci siano fenomeni di corruzione diffusa, e tutto sommato anche quello che dicevo prima, la cosiddetta guerra del POS, che è chiaro che in questo momento sta dando fastidio perché crea, in questo modo così un po' confuso in cui viene messa, crea dei fastidi, però è un piccolo passo per far capire che le tasse, anche quelle piccole, vanno pagate, per cui è giusto anche utilizzare gli strumenti che utilizzano gli altri paesi. Pronto?
Pronto?
Sì?
Ecco, sono in diretta allora. Sono Annalisa.
Buongiorno.
Buongiorno, sono rientrata 2 giorni fa da Tel Aviv, da Israele, quindi volevo fare un intervento sui 3 ragazzi israeliani, sui corpi ritrovati. E sono appena rientrata e sono una volontaria.
Sì.
quindi vorrei parlare della mia testimonianza. Non voglio parlare in questo momento di politica, anche perché non sono una politica, non sono una palestinese, non sono un'israeliana né di religione ebraica. Sono una signora italiana che fa la volontaria in Palestina per progetti di scolarizzazione nelle comunità beduine. E allora, io in questi 12 giorni ho assistito a delle azioni di rappresaglia tremende da parte di Israele. Oltre al fatto che hanno assassinato 6 ragazzi innocenti, non avevano né armi né addirittura pietre in mano, quindi della serie tiro al piccione proprio, ho assistito casualmente a 2 funerali strazianti. E sono stati incarcerati più di 500 persone, di cui una decina di donne e una decina di minori, con una media di 50 al giorno. Sono state saccheggiate e devastate case nei villaggi, hanno rubato soldi, computer, telefonini, tutto quello che potevano, proprio hanno fatto dei furti veri e propri i soldati israeliani. E sono esterrefatta del fatto che nessuno dei media ne ha parlato, cioè c'è questa grande attenzione tra i ragazzi assassinati, non si sa ancora da chi, come, con quale dinamica soprattutto. L'unica certezza di questa storia sono i morti palestinesi, che sono stati assassinati dai soldati israeliani, le incarcerazioni, i saccheggi, e quello che succederà adesso io non oso immaginare, io stanotte non ho dormito perché non oso immaginare quello che può succedere come reazione da parte di Israele.
Annalisa,
che ha
la interrompo perché siamo ormai proprio in chiusura, mancano pochissimi secondi. Io la ringrazio molto per la sua testimonianza, perché è proprio una testimonianza poi diretta, ed è quello che dicevo prima. Il suo timore è quello che possa succedere, è irreparabile, ovviamente ce l'abbiamo, è il timore di tutti. E anche la sua testimonianza però conferma quello che si era discusso nelle telefonate precedenti, cioè che spesso ci sono anche nelle informazioni 2 pesi, 2 misure, anche perché proprio alcune notizie proprio non passano, sono legate a paesi, a paesini diciamo così sperduti, non fanno breccia. E poi l'altro riferimento, quello che dicevo, fa sempre impressione l'evento mediatico non dell'assassinio ma del rapimento, che a volte viene costruito ad arte. Qui non sappiamo chi è stato, ma di sicuro ha occupato le prime pagine dei giornali e adesso rischierà di avere gravi conseguenze. Io mi fermo qui, ringrazio tutti, vi ricordo che la rassegna stampa prosegue dopo il GR3 alle 9 con Pagina 3 e alle 10 con Tutta la città ne parla. Trasmissione, come sapete, costruita a partire dalle vostre telefonate. Io vi ringrazio e l'appuntamento è a domani. Arrivederci.
Luca Landò, direttore del quotidiano L'Unità, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Marco Pompi, Gianfranco Rossi e Angelica De Rossi. Posta elettronica, prima pagina @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.